E ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora io inizierei senza indugio, perché stasera vorrei leggere con voi tutto il terzo capitolo, la terza lamentazione, che è la parte centrale del testo e anche quella più lunga, per cui cerchiamo di leggerla, no? In modo da poi lasciare la quarta e la quinta per, vediamo, ancora uno o due incontri, vedremo un po'. La quinta è veramente piccola, quindi. Allora, ecco, se poi volete, sempre vi consiglio di prendere questo testo di delle lamentazioni, introduzione, traduzione e commento a cura di Dieta M. Obara, non so esattamente dov'è questo qui, e comunque che ha studiato presso il Biblico dei Gesuiti a Roma ed è pubblicato dalle Paoline. Per chi un pochino bazzica l'ebraico, c'è il testo a fronte in ebraico, antico, e che per esempio, almeno avere un attimo di così, un minimo di infarinatura per almeno leggere delle lettere, farebbe gustare di più, come questo terzo poema continua sempre la composizione con l'acrostico, no? Cioè, che abbiamo detto, questo sistema di composizione letteraria, per cui ogni parola iniziale del versetto comincia seguendo l'alfabeto ebraico, no? La prima Aleph, Bet, Gimel, eccetera. Qui la cosa particolare è che ci sono delle terzine, cioè tre versetti che cominciano con l'Aleph, tre versetti che cominciano con Bet, eccetera, eccetera, no? E quindi, come dire, è quello più lavorato anche come composizione narrativa. Allora, le prime due lamentazioni ci hanno posto in ascolto di un duetto. Ricordate, il personaggio principale era la città, Gerusalemme, personificata come una donna, no? Madre, sposa, eccetera, nella sua afflizione, e insieme c'era questo poeta, no? Questo narratore, interlocutore che si alternava con lei. Adesso invece noi ascolteremo appunto un uomo. Il primo versetto del capitolo 3 comincia dicendo appunto: io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me egli volge e rivolge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa, ha costruito sopra di me, mi ha circondato di veleno e di affanno, mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come i morti da gran tempo. Mi ha costruito un muro tutto intorno, non posso più uscire, ha reso pesanti le mie catene. Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. Continueremo poi a leggere, sentendo, ecco, questo uomo che parla in prima persona e parla di un lui, che, come vedete, non è nominato, se non, lo vedremo fino al versetto 18, ma naturalmente questo lui in terza persona, soggetto di tutti i verbi, di cui questo io è oggetto, ha costruito, ha consumato, egli contro di me si volge, si rivolge, egli mi ha guidato, no? Egli mi ha provato, cioè di questo io che è oggetto dell'azione di questo lui, che naturalmente, continuando anche quello che abbiamo trovato nelle prime lamentazioni, questo lui è Dio. E quindi è uno che è stato coinvolto in quello che abbiamo visto già con le prime lamentazioni, il fatto storico preciso, no? La distruzione di Gerusalemme, eccetera. E allora questo io, di cui non sappiamo il nome, ci ricorda Geremia, certamente, non è identificato con Geremia, il testo non ce lo permette, però per molti versi vedremo che ci sono delle assonanze, no, con la vicenda poi di Geremia. E allora comincia presentandosi: io sono l'uomo che ha visto l'afflizione, che ha provato la miseria. E il termine uomo che viene utilizzato, c'è un telefono che squilla, che forse è tuo, non preoccuparti, capita anche ai preti durante le celebrazioni, a me non è mai capitato nelle celebrazioni eucaristiche, è capitato durante una confessione, questo sì, mi sono vergognato, però... magari stacca la suoneria, l'hai spento molto. Allora riprendiamo. Allora vi dicevo che il termine uomo, ci sono diversi termini in ebraico per dire uomo: Adam, no? Adam, da Adama, che vuol dire colui che è tratto dalla terra, Ish, che significa appunto uomo maschio, no? Qui è Geber, che significa Geber, che significa piuttosto come il guerriero, l'uomo nella sua forza, e appunto nel momento della sua vita in cui ha più le sue energie, eccetera. E allora anche qui, no? Cioè, l'uomo nella sua forza, guerriero, che vedremo che però non è descritto nelle sue imprese, nelle cose che fa, ma piuttosto nelle cose che subisce ad opera di Dio. E fra l'altro viene sottolineato appunto questo ani, cioè io sono l'uomo, io. In ebraico ani è una consonanza con oni, che significa sofferenza, dolore. Quando Rachele darà alla luce il suo ultimo figlio, ne avrà due Rachele, no? Mentre darà alla luce il figlio, cioè morirà, dando alla luce il figlio poi morirà, lei dice, questo nel libro della Genesi, lei darà il nome al figlio Benoni, ma Giacobbe, suo marito, il padre del figlio, cambierà il nome, gli darà Beniamin, per cui il figlio si chiamerà Beniamino. E lei lo chiamerà Benoni, cioè figlio del mio dolore. E invece il padre non accetterà questo e lo chiamerà Beniamin, figlio della mia destra, figlio della mia forza. Quasi ad evitare che il figlio porti con sé tutta la vita, no? Il ricordo della sua nascita, della morte della madre. Per cui è qui quest'uomo che si presenta subito, no? come l'uomo dei dolori. Fra l'altro anche questo ci mette in assonanza con quell'altro uomo dei dolori, che sarà quel personaggio, anche quello senza nome, del servo del Signore, no? Nei canti di Isaia, quelli li abbiamo visti insieme, ricordate, no? Allora, quindi un uomo che ha visto, ha provato, è stato provato dall'afflizione. Ecco, immediatamente sotto la sferza della sua ira, letteralmente è sotto la verga del suo furore. È stato, quindi c'è proprio l'immagine di una verga, no? Di un bastone che colpisce, della sua ira. C'è un'ira di Dio. E poi ancora... Ecco, questo lui si presenta come uno che è stato guidato, un discepolo, e mi ha guidato e mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Come sappiamo, il discepolo è una, come dire, una dimensione fondamentale della, poi, no, della trasmissione sapienziale, della trasmissione di vita, no, di un maestro che educa. E tante volte il Signore guida il suo popolo come un discepolo, no? Ma qui è non un cammino verso la vita, ma verso nella morte e non nella luce. Attenzione, c'è questo sentirsi sempre in relazione all'interno, ricordiamo l'ambiente, no, in cui questo, cioè in una situazione di morte. C'è stata la catastrofe. Sì, contro di me egli volge e rivolge la sua mano tutto il giorno, e letteralmente ha rivolto ripetutamente la sua mano, ha voltato e rivoltato ripetutamente la sua mano. Egli ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha rotto le mie ossa. Cioè questa azione di Dio che penetra nella realtà fisica, consumare la carne, la mia pelle, ha rotto le mie ossa. Cerchiamo di avere in mente anche di immaginare quello, poi non abbiamo le immagini naturalmente nelle scene di quella catastrofe, ma purtroppo ne abbiamo tante altre, no? di situazioni antiche e contemporanee. E poi ancora, ha costruito sopra di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Allora, notate sempre quello che già vedevamo nelle prime lamentazioni, lo stupore rispetto a un'immagine di Dio che non corrisponde più a quella che il popolo ha sperimentato, no? Perché qui, per esempio, viene utilizzato il verbo banà, dove dice ha costruito, che è un verbo che normalmente in tutto l'Antico Testamento è riservato a Dio. E Dio è il costruttore, no? E Dio è colui che edifica, addirittura la terra l'ha edificata sulle sue fondamenta, eccetera, eccetera. Però qui è lui che costruisce sopra di me. Ha costruito, meglio, sarebbe intorno a me. Mi ha circondato, mi ha circondato appunto di veleno e di avversità, mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come i morti da gran tempo. Per cui vedete, ha costruito intorno a me, cioè è la costruzione di un assedio, tra l'altro, no? Cioè, qui negli occhi sicuramente c'è l'aver visto queste macchine da guerra. Gli assedi, come sappiamo, nell'antichità erano delle opere ingegneristiche, cioè nel senso che venivano scavate delle trincee, venivano costruite delle macchine da guerra. Pensate che anche gli stessi crociati riusciranno poi a prendere Gerusalemme nel 1099 grazie soprattutto a delle macchine da guerra che misero su quando arrivarono delle navi pisane al porto di Giaffa, e perché naturalmente attorno a Gerusalemme non è che c'erano tanti alberi, per cui non potevano tagliare, non avevano problemi di legna per costruire le macchine da guerra. Quando arrivarono queste navi, smontarono diversi alberi di queste navi e con questo legname costruirono delle macchine da guerra che furono poi decisive nel riuscire a prendere, no? Per cui allora Dio, che viene visto come uno che si ingegna, si è ingegnato nell'assediarmi per farmi abitare in luoghi tenebrosi come i morti da gran tempo. Vedete, mi ha costruito, di nuovo torna, no? Un muro tutto intorno, non posso più uscire, ha reso pesanti le mie catene. Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera. Cioè questo sentire un Dio che impedisce il mio grido,
cioè non lo fa venire fuori. Soffoca appunto addirittura la mia preghiera. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, cioè blocca il mio cammino, non ci sono più vie di fuga, no? E sempre più questa immagine di un assedio che diventa sempre più implacabile. Era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. L'orso e il leone, come sappiamo ancora oggi, non per esperienza diretta, i leoni no, anche se appunto alcuni anni fa che sono andato allo zoo safari, che sarà capitato anche a voi, e devo dire che sentire ruggire un leone fa impressione, no? Uno dice, capisco perché lo dicono il re della foresta, no? E quello che invece può, non qui da noi, ma nel nord Italia, nelle montagne, anche, sono stato a Trieste qualche settimana fa, un amico triestino mi diceva che lì lui abita nel Carso, nella zona sopra Trieste, e mi diceva che lì si erano visti degli orsi e che non è da augurarsi di incontrare un orso, no? E per cui l'orso e il leone come questi animali implacabili, no? E fra l'altro il leone era visto anche come l'immagine dell'Assiria tante volte, no? E ricordate questi gli Assiri che erano stati i conquistatori del nord, che erano arrivati fino a Gerusalemme, non l'avevano presa, per cui la cosa è che adesso queste immagini vengono applicate a Dio. E lui che dice appunto, egli è stato per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti, seminando di spine la mia via. Versetto 11. Le mie vie ha cosparso di spine e mi ha dilaniato. Mi ha reso desolato. Mi ha tramortito. È un cacciatore, vedete, che no, è implacabile, non si stanca, non dà tregua, continua. Ha teso l'arco, fra l'altro rimasero nella storia e anche questi arcieri babilonesi, una delle forze, no, appunto, dell'esercito babilonese erano gli arcieri, per cui ha teso l'arco, mi ha posto come bersaglio alle sue saette. Ha conficcato nei miei reni le frecce della sua faretra. Allora, questo continuare a colpire fino alle profondità dei reni. Molte volte i reni nella Bibbia sono visti un po' come le parti più profonde, no? Cioè, allora questo arciere preciso che va a toccare le profondità del nostro essere. E poi sono diventato lo scherno di tutti i popoli, la loro beffarda canzone tutto il giorno. Mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con assenzio, ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso nella polvere. E l'afflizione, la situazione di prostrazione è diventata tale ed è aumentata con lo scherno di tutti i popoli. È la beffarda canzone tutto il giorno, cioè no, la derisione, lo scherno. Credo che qualche volta che l'abbiamo provato, no, non in questa situazione, grazie a Dio, ma in situazioni che sono state sempre di un certo dolore, credo, no, per ciascuno di noi, in quei momenti in cui no, al fallimento, alla situazione si è aggiunta lo sguardo derisorio, no? Lo sguardo di così. E poi attenzione, questa cosa delle erbe amare e
anche l'assenzio è legato a un banchetto beffardo, cioè nel senso che si parla a volte di banchetti fatti di erbe amare, ma poi c'era della carne, c'erano delle altre cose, e poi si dava un liquore di assenzio che aveva delle proprietà digestive, alla fine, dopo aver fatto un grande banchetto, naturalmente si finiva con l'amaro digestivo. E allora qui c'è cioè questa cena o questo banchetto beffardo ed è il fatto che le erbe amare naturalmente non c'è niente poi dopo, non è che non c'è la carne, non c'è il resto che ti farebbe mangiare qualcosa, per cui prendere il digestivo sul nulla, no? È proprio ancora di peggio, no? C'è ancora l'immagine veramente di una beffa. E poi questo spezzare i denti con la ghiaia, allora uno dice appunto un'umiliazione che è legata a volte come era quello di mangiare la polvere, no? E ai miei nemici farò mangiare la polvere, questo anche noi lo diciamo a volte, no? Cioè quindi che era l'atteggiamento di chi veniva costretto per esempio a leccare la polvere. E, però qui dice anche quella, una fame così incredibile, così enorme, che si mette alla bocca qualunque cosa, nel disperato tentativo di trovare qualcosa che ti sazi, che ti dia vita. No? E poi il versetto 17, sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere. Questo sono rimasto lontano dalla pace si potrebbe tradurre anche con ho rigettato la pace, ho dimenticato il bene. Cioè dove qui ci potrebbe anche essere il rifiuto della relazione con Dio. Cioè laddove in questa profondi... vedete, allora intanto è interessante questa cosa, no? Che in tutto quello che il popolo sta vivendo, quest'uomo sta vivendo ad opera dei babilonesi, e allo stesso tempo in tutto il suo dolore lui è Dio, no? Cioè i nemici sono i babilonesi, ma alla fine il nemico sei tu, Signore, che mi metti in questa situazione, che mi hai fatto e che mi hai fatto vivere delle cose che vanno al di là di quello che pur avendo peccato, no, io... Allora, vedete, poi noi, quindi sembra, cioè, mi sembra di poter dire, no? Cioè, che da una parte poi noi ce lo diciamo, e io lo credo, cioè, che non è Dio che ci manda il male, E questo è qualcosa che nelle nostre letture bibliche molte volte l'abbiamo ridetto, no? Dall'altra parte, la Bibbia stessa ci dice che lo percepiamo così. Pur se ce lo diciamo, no? E pur se in qualche modo, però l'enigma del male, il mistero del male, sia quello che noi produciamo, sia quello che non riusciamo a darci una ragione di chi ce lo manda, in qualche modo non possiamo non vedercela con Dio. Per cui allora c'è un momento in cui in tutta questa prostrazione uno dice ho rigettato la pace. E dall'altra parte anche il dire sono rimasto lontano dalla pace, tu mi hai fatto rimanere lontano dalla pace, no? E allora era bello che in questo commento diceva, forse sono vere tutte e due, no? Cioè nel senso che in una relazione, quando c'è la crisi, le colpe sono di tutte e due. Cioè, poi uno può vedere la percentuale, no? Certamente, può dire di più, quello poi dipende dalle situazioni. Però che dire, in una relazione sei coinvolti entrambi. Per cui allora, anche qui, quindi anche nel rifiuto, nel rigetto dell'altro, dice questo continuare a questa relazione difficile, nel dolore, no? Tra questo io e questo lui, di cui lui parla in terza persona, no? Però è sempre lui quello che è nella relazione. Ho dimenticato il bene. No, il bene che appunto è il dono di Dio.
e dico: è scomparsa la mia gloria, la mia speranza che mi veniva dal Signore. Notate in questo versetto 18, che va sempre più nel fondo del dolore e dell'afflizione di quest'uomo, allo stesso tempo si conclude, cioè questo fondo arriva a dire fino a che è scomparsa la mia gloria, e anche qui si potrebbe dire la gloria nel senso anche di ciò che è pesante nella mia vita. Ricordate che il termine gloria in ebraico non significa fama, e come più nel mondo greco, no? Cioè nel mondo ebraico il termine gloria kavod vuol dire letteralmente peso, tanto che viene utilizzato anche in termini molto concreti, no? La gloria di questo libro è, non lo so, 500 grammi, e allora ciò che è pesante, ciò che ha un peso, per noi le cose che hanno un peso, che valgono perché hanno un peso, Allora, come dire, in questo abisso in cui quest'uomo sta sempre più raccontando della sua afflizione, e allora è scomparso ciò che aveva peso, e quindi il Signore, e la speranza che mi veniva dal Signore, e la mia speranza nel Signore. È scomparsa anche la speranza, rimane il Signore, perché l'ultima parola è il Signore. Tra l'altro, la prima volta dopo 18 versetti di cui si è parlato di lui che viene nominato. E attenzione, il termine non è Dio, è il tetragramma, non è, ricordate che alcune volte troviamo El e altre volte troviamo il tetragramma, che non si pronuncia, e noi non dovremmo neanche pronunciarlo, per cui quando cantate Osanna Yahweh Sabaoth non dovreste farlo, state sbagliando, non si canta, non si pronuncia, neanche noi dovremmo pronunciarlo, e quello è il tetragramma dell'Esodo, ricordate, quello che, no? Dio rivela a Mosè, per cui non sta dicendo Dio il nome, cioè impersonale, no? Dio più generico, ma sta dicendo sempre tu, chi mi hai tratto fuori dall'Egitto, no? Alla fine rimani tu, spogliato di tutto, anche dalla speranza, quest'uomo dice rimani tu. Vedete, ed è importante, no? Perché nel buio totale in cui non c'è neanche più speranza, rimani tu. Ricordate che, questo penso di averlo già detto, mi colpiva una volta che incontrando appunto il custode di Terra Santa, che è stato un po' più sui giornali e in televisione, no, ultimamente col viaggio del Papa, Pizzaballa, che in un incontro, spesso i gruppi lo incontrano, incontra i gruppi, no? Allora naturalmente c'è sempre qualcuno che, perché poi è una persona molto lucida, per cui delinea la situazione senza grandi fronzoli, per cui qualcuno gli domandava, ma c'è una speranza? Cioè, qual è la speranza? Ma lei che speranza? E lui, no? Una volta diceva, no, non c'è nessuna speranza, nel senso che vedendo come da una parte nel mondo palestinese i bambini vengono formati, crescono nelle scuole, nelle cose, no, ascoltando che gli ebrei, gli israeliani sono solo coloro che ci hanno rubato la terra, che ci hanno mandato via, eccetera, e dall'altra parte i bambini ebrei crescono nelle scuole, eccetera, con lo speculare, no, accusa, gli altri sono i terroristi, detto questo non c'è speranza. E poi lui dice, io poi sono cristiano e la mia speranza è Cristo. Allora mi sembra, no, come tenere insieme le due cose. Cioè come da una parte leggere la realtà e dire che in questo momento, almeno da quello che si muove di più, che
che è maggioritario, è maggioritario. Perché sì, poi ci sono i gruppi, no? Ci sono dei piccoli gruppi di genitori israeliani e palestinesi che si incontrano, che hanno avuto tutte e due, no, dei lutti, figli uccisi da una parte e figli uccisi dall'altra, e che si incontrano per ascoltare Mozart, che si incontrano per parlare di letteratura, però si incontrano. Oppure c'è qualche soldato e qualche pilota israeliano che è in carcere perché ha detto: io non vado più a fare gli omicidi mirati con gli aerei, eccetera. No? Però sono piccoli segni, no? Di qualcosa che... Allora, per dire, dico questo, ci sono tante altre situazioni, no? Dove uno dice, leggendo la realtà, non c'è speranza. Allora, per chi crede nel Signore, per chi ha avuto una relazione con Lui, gli rimane Lui. Non gli rimane neanche più la speranza, gli rimane Lui. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenso e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. E questi versetti potrebbero essere, soprattutto il 19, che noi abbiamo tradotto, qui leggiamo: il ricordo della mia miseria e del mio vagare come assenso e veleno. Di per sé si potrebbe, qui la traduzione che viene data è: ricordati della mia afflizione e del mio vagare, dell'assenso e del veleno. Io di certo mi ricordo e mi sento accasciare nell'inti. Vedete, quest'uomo dice a Dio: ricordati, e poi dice: io mi ricordo e mi sento accasciare. Cioè, vedete, come se stesse dicendo: io mi ricordo, e il ricordo dell'uomo rispetto alle sue sofferenze, ai suoi dolori, ci fa accasciare. Ci sono persone che, come sappiamo, che hanno vissuto situazioni così drammatiche che non si rialzano più, che tutta la loro vita, pensate ai sopravvissuti dei lager, no? A Primo Levi, che a un certo punto nel suo dolore ha deciso di suicidarsi. E dall'altra parte quest'uomo sta dicendo: ricordati, perché se ti ricordi tu c'è una speranza. Perché da me e dal mio ricordo posso solo accasciare. Ma se ti ricordi tu, c'è una speranza. Ricordati tu della mia afflizione, perché io nel mio ricordo mi accascio. E dice: questo intendo, richiamare il mio cuore. E per questo voglio riprendere speranza. Vedete, richiamare al mio cuore che se tu ti ricordi, è da lì che si riparte, no? È da lì che è diverso, no? È da lì che si può riprendere speranza. Non dal mio ricordo, ma dal tuo ricordo. La nostra fede, vedete, è interessante che quest'uomo, no, sta dicendo delle cose fortissime, che forse non so se noi abbiamo mai avuto il coraggio di dire, perché naturalmente ci hanno sempre detto che quando pensiamo male di Dio dobbiamo andarci a confessare, e questo dice delle cose, ha detto nelle altre lamentazioni, ricordate, tu sei il mio nemico, no? E adesso dice: ricordati, perché se tu ti ricordi io voglio sperare, voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie, si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo, per questo io in Lui io spero. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. Vedete, adesso il ricordo spazia, no, in quello che è stato la nostra esperienza di Lui. quello che le generazioni che mi hanno preceduto mi hanno tramandato e che arriva fino a me. Per cui, come dire, ripartire da una memoria più ampia, che non è la nostra immediatamente, perché la nostra immediatamente è la morte e la distruzione, ma quello che è stata la nostra storia, no? E di per sé il versetto 22 dice, si potrebbe anche tradurre con: e per le misericordie di Dio, del Signore, che non siamo completamente distrutti, perché non si esauriscono mai le sue compassioni, si rinnovano ogni mattina. Fra l'altro, misericordie, qui il termine chesed in ebraico è un termine che non ha un corrispondente univoco in lingua italiana, ha più significati, ha fedeltà, misericordia, grazia, amore misericordioso, però attenzione, tutte legate a una dimensione relazionale, cioè tu le sai perché lui è con te, cioè le sperimenti perché lui ha fatto alleanza con te, perché lui è entrato in relazione con te. Però attenzione, una relazione, un'alleanza è sempre libera, cioè di cui tu non puoi mai impossessartene come un, come dire, un bene sicuro che c'è in cassaforte, no? Cioè tu hai fatto alleanza con Dio, per cui, come dire, lui ci sarà sempre. Lui ci sarà sempre e tu puoi fare quello che vuoi, no? Della serie. Per dire, per i cattolici che appunto noi che ci andiamo a confessare ogni tanto, che c'è ancora questa buona usanza anche se un po' obsoleta per alcuni, cioè il fatto che no, uno per esempio decide di andarsi a confessare domenica prossima, oggi è venerdì, dice beh allora ancora qualche peccato posso fare, però tanto poi vado a... Cioè, perché no, tu dici tanto il Signore mi perdona, no, devo andare fra due giorni, no, ho preso appuntamento, per cui no. Cioè, come dire, ecco, questa falsa coscienza che l'alleanza è qualcosa che ci sarà sempre, no? Lui c'è, quindi io posso anche, tanto lui mi perdona. E allora ecco, lui, in questa alleanza e questo amore che è libero, che si rinnova ogni mattina, certo, nella libertà e nello stupore che ogni mattina poi si rinnova, ma non come qualcosa di dato per sempre. Mia parte, il Signore, io esclamo, per questo io spero in Lui. Tra l'altro questa cosa della mia parte, ricordate che torna questa cosa della parte che ha il riferimento con l'eredità a proposito dei Leviti, cioè nel senso che il popolo di Israele quando entra nella terra a ciascuna tribù viene assegnata una porzione di territorio, una parte di eredità della terra data in eredità. Ai Leviti non viene dato niente. Perché? Perché i Leviti, la loro parte è il Signore. È il Signore. Per cui loro vivevano poi della benevolenza, della generosità delle altre tribù. E allora questo fatto qui era perché in qualche modo i Leviti lo vivessero e lo testimoniassero, qualcosa che non era solo per loro, era per loro e per tutti. Come ricordare che anche alle altre tribù, che sì, il tuo dono è la terra, ma guarda che è perché c'è il donatore che te l'ha donata. Cioè dove il dono più grande è l'averlo incontrato. E allora in qualche modo, come dire, quest'uomo perdendo tutto recupera tutto, no? Cioè recupera l'essenziale, l'importante, il primo, nel quale poi c'è anche il secondo, il terzo, ma dove a volte il secondo e il terzo, diventando primo, nascondono lo sguardo. Ebbene, buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. Ebbene, aspettare in silenzio
la salvezza del Signore. Ebbene, per l'uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Allora, è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, come dire, posti in quell'atteggiamento di attesa, che appunto di ascolto, di attesa, no? Di questo silenzio che, come dire, lascia libero l'altro, no? Nei suoi tempi, nei suoi modi, no? Di chi in qualche modo, come dire, coglie la sua creaturalità, no? Rispetto a quell'atteggiamento nostro invece di chi attraverso la parola, attraverso l'agire vuole, come dire, controllare il tempo, controllare anche l'altro, no? Essere lui il vero protagonista anche nella relazione, no? Il mettersi in silenzio, in attesa, no? Ricordate l'atteggiamento anche di Marta e Maria, nel Vangelo di Luca, no? Dove Maria è quella che si siede ai piedi del Signore in ascolto, in silenzio, no? E invece di Marta che appunto accoglie il Signore, gli dice buongiorno, gli dice siediti là, gli dice, gli fa il programma, no? Perché gli dice guarda, io adesso ti vado a prepararti qualcosa di buono per te, tu aspetta, quindi gli dice anche cosa deve fare e poi gli dice cosa deve dire alla sorella, naturalmente, no? E allora questo attendere, no? Questo attendere in silenzio, no? Cosa che per noi nei nostri tempi diventa sempre più difficile, no? Cioè perché naturalmente già dai telefonini che appunto continuano a essere onnipresenti nella nostra vita, ma tutto è fatto perché tutto sia il più veloce possibile, no? I tempi devono essere bruciati, no? Perché tutto deve essere subito. E quindi è bene portare per l'uomo un giogo nella sua giovinezza. Attenzione, questo giogo, come sappiamo, simbolicamente è la Torah. E allora è portare su di sé questo. Gesù, ricordate che prenderà anche questa immagine quando dirà prendete su di voi il mio giogo, no? Cioè il giogo significa appunto la sua parola. E allora portarlo nella giovinezza, perché? Perché così si porta nella, come dire, perché lo vuoi, perché ti affascina, perché senti che portare il giogo del Signore, cioè la parola del Signore nella tua vita è qualcosa che vuoi, no? Cioè perché il rischio è che se uno aspetta la vecchiaia per portarlo, come sappiamo, non uscirà mai dal rischio che lo sta portando per paura della morte, come dire, no? Cioè che dato che la morte è sempre più presente, bisogna prepararsi, allora cominciamo ad andare in chiesa, no? Cominciamo ad avere a che fare con i preti, perché non si sa mai che poi ci fosse qualcuno, per cui dai, prepariamoci, no? All'evento, no? E allora sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo impone. Ponga nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Vedete, questi sono gesti di chi si umilia, no? Di fronte rispetto all'atteggiamento di chi invece si era sentito padrone del proprio destino, no? Porga a chi lo percuote nella sua guancia, si sazi di umiliazioni, poiché il Signore non respinge per sempre, ma se affligge avrà anche pietà, secondo il suo grande amore, poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Vedete, i colpi sono arrivati, e li hanno presi dai babilonesi, dai loro nemici, allo stesso tempo lui sta leggendo tutto questo, come dire, sei tu, Signore, che mi hai colpito attraverso questo, no? Però in questo senso, no, come dire, di accogliere quello che è arrivato e che fra l'altro non possono far altro che accoglierlo perché li ha, no, azzerati, li ha distrutti completamente. Però vedete anche questo, no? Perché se sei tu, Signore, che mi hai colpito, allora non durerà per sempre. Vedete, noi da parte nostra ci facciamo tanti problemi, no? Nel dire il Signore mi ha castigato, e giustamente rispetto a quelle immagini, no, negative
di quelle immagini perverse di Dio che a volte ci sono state trasmesse e ci portiamo dentro, di un Dio cattivo che ci castiga, no? E tanto che uno dice, sì, ma perché a un certo punto stai litigando con me, cioè. Ma per loro, a partire da quel Signore che è sempre il Signore dell'Esodo, e colui che appunto le misericordie non sono finite, vedete, prevale, no? Anche nel negativo, la memoria del positivo. Per cui, se è Lui che ci sta castigando, non sarà per sempre. Perché, vedete, è perché è contro il suo cuore, perché contro il suo desiderio egli umilia ed affligge i figli dell'uomo. Perché il Signore non vuole fare questo. Vedete, non vuole fare questo. Non è secondo il suo desiderio. È bello questo, eh? Schiacciano sotto i loro piedi tutti i prigionieri del paese. Vedete, qui torna sempre l'immagine appunto di quello che è accaduto. Ledono i diritti dell'uomo davanti al volto dell'Altissimo. Opprimono un altro in una causa. Forse il Signore non vede tutto questo? Vedete, qui cambia leggermente il tono, no? Come state vedendo, è più Lui che sta raccontando ciò che fanno gli empi, di schiacciare sotto i loro piedi, di ledere i diritti di un uomo, di opprimere in una causa l'ambito giudiziario, che è sempre tanto importante nella Bibbia, no? Nella vita degli uomini, quasi come dire, perché il Signore non vedrà tutto questo? Lo vede, cioè, quindi anche la fiducia che bisognerà render conto, che ci sarà un momento in cui anche questo agire iniquo di questi uomini avrà un confronto, sarà sanzionato. Chi mai ha parlato e la sua parola si è avverata senza che il Signore l'avesse comandato? Dalla bocca dell'Altissimo non procedono forse le sventure e il bene? Perché si rammarica un essere vivente, un uomo, per i castighi dei suoi peccati? Questa cosa anche del rammaricarsi del castigo dei suoi peccati è come dire... Cioè, i nostri gesti, il nostro scegliere il male ha delle conseguenze. E allora a volte c'è anche qui una di chi pensa di poter fare delle cose e di sorprendersi che ci siano delle conseguenze. Quasi che, no, che uno dice, vabbè, no, le abbiamo superate, le abbiamo, le vediamo, le riconosciamo e basta, no? Come se le cose non avessero delle ricadute, delle conseguenze. Esaminiamo la nostra condotta e scrutiamola, ritorniamo al Signore. Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani, verso il Dio dei cieli. Vedete, qui allora è l'invito, no, alla conversione, a esaminare la nostra via, a scrutarla e a tornare al Signore. E poi è bello questo, innalziamo i nostri cuori al di sopra delle nostre mani, no? Cioè, perché c'è già l'innalzare le mani, che come sappiamo è un gesto di invocazione e di preghiera, qui è il desiderio che il cuore vada al di sopra delle mani, verso il Dio dei cieli. Noi abbiamo peccato e siamo stati ribelli e tu non ci hai perdonato, ti sei avvolto nell'ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà. Vedete, questa frase, noi abbiamo peccato, potrebbe essere letta in diversi modi, cioè nel senso che noi abbiamo peccato, cioè abbiamo fatto del male, e tu non ci hai perdonato, nel senso che hai rivelato il nostro male, non hai coperto il nostro male, non sei stato connivente con il nostro male. Proprio rispetto a quel peccato, perché vedete, gli uomini religiosi tante volte rispetto alle situazioni di peccato nelle quali sono, cioè magari le riconoscono, fanno una bella liturgia penitenziale, fanno dei bei gesti di richiesta di perdono, ricevono il perdono e il giorno dopo ricominciano da capo. Cioè, nel senso che, come dire, gli uomini religiosi cercano in qualche modo, come dire, pensano di giocarsi anche il peccato, no? Cioè, nel senso di riuscire a controllare anche il peccato, di farlo, di essere tanto bravi da dire effettivamente ho peccato, Signore perdonami, di ricevere no? E di non cambiare niente. In questo senso noi preti siamo bravissimi, cioè, e vedete come, e poi naturalmente anche tanti cristiani. E allora tu ti sei avvolto d'ira, nell'ira, e ci hai perseguitato, hai ucciso senza pietà. Vedete, l'ira di Dio contro il male, no? Contro il peccato. Ti sei avvolto in una nube perché la supplica non giungesse fino a te. Ci hai ridotto a spazzatura e rifiuto in mezzo ai popoli. Questo Signore che si allontana, questo Signore che si allontana, cioè per rivelare e per scuotere il cuore dell'uomo che è chiuso in una sua falsa giustizia, il Signore prende distanza, il Signore prende distanza, come dire, è la sua assenza che dice, che è parola. Hanno spalancato la bocca, versetto 46, contro di noi tutti i nostri nemici. Nostra sorte sono terrore e fossa, sterminio e rovina. E poi ecco il versetto 48, che dove prima c'è stata la descrizione ancora di quello che i nemici hanno fatto contro di noi, adesso quest'uomo si scioglie in lacrime, rivoli di lacrime scorrono dai miei occhi per la rovina della figlia del mio popolo. Il mio occhio piange senza sosta, perché non ha pace, finché non guardi e non veda il Signore del cielo. Notate, no? Occhi che poi richiamano occhi. Qui c'è degli occhi degli uomini che sono dei fiumi di lacrime, e allo stesso tempo la speranza che altri occhi guardino dal cielo. Questi occhi che possano fermare le lacrime, no? Ricordate che Gesù in tanti episodi, avvicinandosi alle persone in lacrime, diceva non piangere, che non vuol dire smetti di piangere, no? Cioè tante volte dice no, bisogna piangere, ma a me viene da piangere, no, perché il cristiano è uno che non piange, no? Queste cavolate che vengono dette in alcuni, no, funerali, noi cristiani dovremmo andare alla morte con il sorriso sulle labbra, cazzate, e, no, che diventano delle cose, no, quando il Signore dice non piangere, non dice non devi piangere, dice che c'è la possibilità di fermare queste lacrime, non che non bisogna piangere, ma che queste lacrime, no, avranno una fine, cioè ci sarà qualcuno che le consolerà. Che quindi porrà un limite al pianto. Il mio occhio mi tormenta per tutte le figlie della mia città. Mi hanno dato la caccia come un passero, coloro che mi odiano senza ragione. Vedete, lui continua a... Allora, intanto l'occhio che piange per sé e per quello che ha visto, no? E tornano le figlie della città come i bambini nelle altre... E poi questo dare la caccia con coloro che mi odiano senza ragione. Vediamo come c'è un'altra traduzione qui che dice, sì, che mi odiano senza ragione, no? Cioè quasi a volte veramente questo male, questa malevolenza, non si dice così malevolenza, ma è questo spirito che a volte veramente è immotivato. E immotivato, quasi un gioire nel male, no? Per se stesso. Mi hanno chiuso vivo nella fossa e hanno gettato pietre su di me. Qui naturalmente ci ricorda coloro che tendono inciampi, che mi hanno fatto cadere nella fossa, no? E quello che poi accadrà anche a Geremia, Geremia a un certo punto sarà messo in una cisterna, no? E una pietra sarà messa sopra, no? Sono salite, quindi c'è l'immagine della cisterna e dell'acqua, sono salite le acque fin sopra il mio capo, ho detto, è finita per me. Ho invocato il tuo nome, oh Signore, dalla fossa profonda, no? Vedete, è finita per me, non c'è più speranza, rimani solo tu. E dalla fossa più profonda sono anche le parole che il Signore Gesù poi pronuncerà nel Salmo, no? Tu sei lontano, no, mio Dio, perché mi hai abbandonato, no? Tu sei lontano dal mio lamento. Tu hai udito il mio grido, non chiudere l'orecchio al mio sfogo. Vedete, no, grido a te e tu hai udito. Tu eri vicino quando ti invocavo. Hai detto non temere. Bella questa cosa, no, del Signore che si fa sentire vicino, no, perché poi quello è una cosa che nel dolore, nella sofferenza, nella morte, tante volte sentiamo il bisogno, no, che qualcuno sia con noi, no? Cioè laddove in queste situazioni sperimentiamo l'abbandono totale, no? E ricordate che nel Vangelo di Luca, in quei tre bellissimi brani che qualche volta abbiamo già ricordato, che si avvicinano perché ritornano gli stessi verbi dell'agire di Gesù o di chi lui sta parlando, che sono la vedova di Nain, no? Il buon samaritano, il racconto del samaritano, e il padre misericordioso. Ritornano quattro verbi, eh? Gesù vide, gli si fece vicino, lo toccò, no? E disse, no scusate, vide, ne sentì compassione, gli si fece vicino e lo toccò. Sono quattro verbi che tornano, perché anche il samaritano lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino e gli fasciò le ferite. Il padre misericordioso lo vide, ne ebbe compassione, gli corse incontro e l'abbracciò. Quindi in tutti torna, uno di questi quattro è l'avvicinarsi, l'avvicinarsi di Dio. Laddove anche, no, quando siamo anche in situazioni di disagio, di sofferenza fisica, psichica, è difficile che qualcuno ti stia vicino, no? Pensate anche alle situazioni di disagio psichico, no? Alle depressioni, alle cose, cioè non è facile andare a trovare e a star vicino, no? Dall'altra parte la persona nel suo disagio sente che tutti li stanno lontano. Quindi tu eri vicino quando ti invocavo e hai detto non temere. Il tuo essere vicino a me, ecco, e il tuo dirmi non temere, perché tu sei con me. Tu hai difeso, Signore, la mia causa. Hai riscattato la mia vita, e riscattato qui torna il verbo del Goel, ricordate, l'abbiamo già visto altre volte, no? Il redentore, il riscattatore. Hai visto, Signore, la mia umiliazione, quindi hai difeso, hai visto, difendi il mio diritto. Hai visto tutte le loro vendette, tutte le loro trame contro di me. Qui di per sé, versetto 60, dice tutto il loro spirito di vendetta, è uno spirito di vendetta, è una volontà di morte. Nella Bibbia quello che è il peccato, perché come sappiamo oggi non si sa più bene cos'è il peccato, no? E forse anche per una tradizione che l'ha fatto diventare più qualcosa di moralistico, più un'imperfezione, no? Ma oggi parlare di peccato se ne parla più in ambienti più tradizionalisti, dove tutto è peccato, poi in ambienti più liberal non se ne parla più, cioè, anzi se tu parli di peccato sei un po', no, così, e si parla di imperfezione, si parla di fragilità, si parla di errore, no? Ma il peccato? No? Allora, in un libro di Beauchamp, che è stato questo grande biblista francese morto qualche anno fa, lui diceva: peccato cos'è? Volontà di morte. Volontà di morte. Di uccidere l'altro. E attenzione, non necessariamente mettendogli un coltello, no? Ma la volontà di uccidere l'altro parte in tante cose. Peccato è volontà di morte. Quindi questo spirito di vendetta, di farla pagare a qualcuno, no? Poi le cose diventano più, più fini, eccetera, che qualcuno la paghi, che paghi tutto il tuo, la tua frustrazione, il tuo vuoto, il tuo fallimento, su qualcuno lo devi scaricare. E allora, ecco, guarda questa, questa volontà di morte, tutte le loro trame, no, contro di me. Hai udito, Signore, i loro insulti, tutte le loro trame, i discorsi dei miei oppositori, i loro pensieri sono contro di me tutto il giorno. Osserva quando siedono e quando si alzano, io sono la loro beffarda canzone. Notate, interessante, no? Perché quando siedono e quando si alzano dice sempre, no? Sapete quelli dire gli estremi, dice sempre. E io sono la loro beffarda canzone. Pensate anche quante anche in quanti ambienti, no? Di lavoro, no? E c'è sempre qualcuno su cui ci si accanisce. Sempre. Cioè, anzi, sembra che le coalizioni, le alleanze, le amicizie, non so cosa sono amicizie, ma si sta insieme, no? Per canzonare, parlare male, no? Scaricare su quella persona che è il povero Cristo. Ripagali, o Signore, secondo l'opera delle loro mani. Rendili duri di cuore e sia su di loro la tua maledizione, perseguitali nell'ira, Signore, e distruggili sotto il cielo. Allora, questi versetti sono versetti imprecatori che, se fosse un salmo, sarebbero stati censurati, no? Perché un buon cristiano certe cose non può pensarle. Però questo è interessante, che invece la parola di Dio ce le porta, e perché sono dentro di noi. E quindi la parola gli dice. Poi attenzione, la vendetta la fa il Signore. Però attenzione, intanto questa cosa dell'imprecazione è il fatto di la consapevolezza di dire che tutte queste cose non potranno passare così. No, esatto, un senso di giustizia. Ci sarà una giustizia. Poi la farà il Signore. E lui è il cuore di Dio, di cui noi percepiamo qualcosa che, no? E che altro da noi, ma una giustizia ci sarà. Una giustizia ci sarà. Il male non è qualcosa che non ha le sue conseguenze, no? Ma una giustizia ci sarà. E io credo che questo anche è qualcosa che dobbiamo anche un po' recuperare nella nostra come dire, catechesi cristiana, cioè, come dire, un senso di responsabilità delle nostre azioni. Perché da una parte, giustamente, sottolineando, no, ed è quella la prima cosa, la misericordia del Signore, no, quello è Lui. Quindi noi, cioè, sapere che nelle nostre scelte, nelle nostre cose, hanno delle conseguenze. Bene, allora continuiamo a lamentarci giovedì prossimo.